periodo pandemico in particolare, nei luoghi che accolgono anche bambini e adolescenti, nelle REMS e anche nelle residenze appunto psichiatriche. In molti di questi luoghi si lega, ma si fa di tutto per non parlarne, salvo quando avviene qualcosa. Ricordiamo Francesco Mastro Giovanni, il maestro di 58 anni che muore nel servizio psichiatrico di Vallo della Lucania a Salerno ai primi di agosto del 2009 dopo 4 giorni di contenzione. 3 anni prima, nel 2006, moriva nel servizio psichiatrico dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari Giuseppe Casu, un fruttivendolo di 60 anni, dopo che era rimasto legato a letto per una settimana. Elena Cassetto è soltanto l'ultima ragazza di 19 anni morta arsaviva nelle fiamme di un incendio che si era sviluppato nel reparto di psichiatria del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, appunto nel 2020, e che non ha potuto mettersi in salvo perché legata a letto. Morti che sembrano eccezioni non silenziate, di cui siamo riusciti a sapere, ma che non sono per nulla eccezioni. È terminata la questione eclatante, di nuovo silenzio, un silenzio che copre ogni cosa, ogni persona, ogni atto che si compie all'interno degli ospedali, delle strutture protette, delle case, fino appunto al nuovo caso. Ora, in occasione della seconda conferenza nazionale sulla salute mentale, si è tenuta a fine giugno, il ministro Speranza ha annunciato anche il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale. Noi questa mattina volevamo fare un po' un punto con i compagni del collettivo antipsichiatrico Antonino Artaud, perché da anni lavorano su questo tema come su altri, e quindi fare un po' il punto con loro su dov'è il nostro paese rispetto a queste pratiche brutali e quali sono i nodi emersi e qual è la loro anche lettura dei nodi emersi usciti da questa conferenza. Per cui buongiorno a te Alberto e grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie di averci chiamato e consultato per queste cose di cui si parla in questi giorni. Poi speriamo che se ne continui a parlare, perché poi come esatto. Sempre passano un po' nel dimenticatoio, come dicevi, magari c'è la morte eccezionale, esatto. Oppure la conferenza che dopo 20 anni finalmente si è tenuta, con tutti i limiti di queste conferenze istituzionali, però ecco, se no raramente si parla di queste morti e di queste detenzioni. Parliamo dei 54-60 detenuti italiani, ma si dimenticano i detenuti psichiatrici che spesso sono trattati, ma abbiamo visto cosa succede anche nelle carceri e quanta poca trasparenza ci sia. Ancora meno trasparenza c'è negli SPDC e soprattutto in quelle 3.000 strutture psichiatriche private, convenzionate o pubbliche, in cui si sa ancora meno e c'è ancora meno accesso anche alle visite, anche a noi associazioni abbiamo molte difficoltà. Nei reparti psichiatrici di diagnosi e cura, che ricordo sono 320 in Italia, sono quei posti negli ospedali dove si viene ricoverati, che in casi psichiatrici diciamo vengono ricoverati. È lì che avvengono, che sono avvenute queste morti legate ai letti. Hai ricordato l'ultima avvenuta drammatica, morte bruciata al letto, di Elena Casetto, una ragazza di 19 anni, e non so se avete visto anche le trasmissioni che ha fatto Rai News 24, sì. Ha fatto due trasmissioni interessanti, senz'altro, perlomeno hanno dato voce, no, alla mamma di Elena e a queste persone, anche alla sorella di Antonia Bernardini, che 40 anni fa morì bruciata al letto, anche lei legata. Sono morti che fanno impressione, perché se noi pensiamo a un animale legato alle quattro zampe, forse avremmo più pietà, no? Pensare a un cane legato, a un gatto che viene legato alle quattro arti, non può neanche grattarsi una puntura di zanzaro di pulce. Ecco, un uomo, una donna che vengono legati a un letto, forse, non so, fa meno impressione, non se ne parla così tanto come si dovrebbe. Eppure ci sono persone che rimangono legate ore, giorni e giorni, come nella trasmissione giustamente è stato anche messo in evidenza. E rimanere legati a un letto per giorni vuol dire veramente rischiare la morte per edema polmonare, per paralisi, e poi soprattutto psicologicamente la distruzione totale dell'essere umano, insomma non potersi neanche grattare una zanzara o alzarsi a fare i bisogni corporali, perché poi si viene messo anche al catetere, no, a forza, quindi è proprio la riduzione dell'uomo nel peggiore dei modi, ecco. Quindi su questo noi cerchiamo di muoverci come collettivo da tanti anni, fra mille difficoltà, perché la psichiatria è purtroppo un potere molto forte, molto inaccessibile. È difficilissimo portare in giudizio degli psichiatri che hanno commesso abusi, perché le testimonianze sono poche e i testimoni sono inattendibili, in quanto la maggior parte dei testimoni sono persone che hanno subito psichiatrizzate, quindi poco attendibili secondo le istituzioni, e quindi raramente vengono fuori i casi come quelli che abbiamo citato di Elena Casetto o come quello che è morto neanche un mese fa a Napoli in TSO. Non si sa per esempio questa persona come mai è morta. Dicono sempre arresto cardiocircolatorio, ma chiaramente non si va a vedere chi gli ha dato quei farmaci, che farmaci ha preso. E spesso anche nei casi di persone che commettono omicidio o cose che leggiamo sulle cronache, spesso c'è dietro uno psichiatra che ha fornito delle sostanze legali, però psicotrope, che possono avere anche degli effetti collaterali. Questa cosa degli effetti collaterali, fra l'altro, è una cosa che la maggior parte delle persone che si rivolge a noi come collettivo, soprattutto allo sportello d'ascolto o al telefono di ascolto, denunciano proprio questo fatto, che gli effetti collaterali che loro rilevano nell'assunzione di queste sostanze psicotrope non vengono ascoltate, cioè i medici che li hanno in cura sottovalutano questi effetti collaterali, quando invece negli stessi bugiardini di questi farmaci c'è scritto assolutamente di controllare per esempio il sangue, fare analisi continue, di non prenderli per lunghi periodi. E noi conosciamo persone che li prendono da anni, anni, magari con un cocktail di farmaci che a lungo andare non si sa cosa può causare nella mente della persona, cioè da danni collaterali irreversibili tante volte. Quindi sono un po' queste le motivazioni che almeno a noi ci spingono come collettivo a muoversi, perché ci sembra che gli psichiatrizzati siano proprio gli ultimi degli ultimi, non vengono neanche più considerate persone. Il detenuto ha ancora una dignità di essere umano, anche se abbiamo visto a Santa Maria Capua Vetere e negli altri carceri cosa succede, e lo sappiamo da anni. Però ecco, il detenuto psichiatrico ha ancora meno valore, tanto nessuno lo ascolterà, la sua parola non conta nulla, e quindi se è da solo tanto più gli si può fare di tutto. La conferenza sulla salute mentale, sì, come vi dicevo, era 20 anni che mancava, le sue carenze le ha, ci mancherebbe. Si è parlato di cose interessanti, innanzitutto abbiamo avuto dei numeri che anni che non si avevano, per esempio i numeri del TSO, noi da tempo cercavamo di capire ma quanti trattamenti sanitari obbligatori vengono effettuati ogni anno in Italia, è difficilissimo avere questo dato. Finalmente abbiamo saputo che nel 2019 sono stati fatti 6.737 TSO negli SPDC, che rappresentano circa, vi do un po' di numeri, il 7% dei ricoveri avvenuti nei reparti psichiatrici pubblici. Il 7% vuol dire 6.700 su 96.000 ricoveri avvenuti nei reparti, mentre il numero complessivo di accessi al pronto soccorso per patologie psichiatriche è 648.000. Questi sono i numeri, giusto per avere un'idea di quanta gente si rivolge anche alla psichiatria, anche volontariamente, oppure ci capita forzosamente come nei casi dei trattamenti sanitari obbligatori. È quello che noi denunciamo sempre di più, attenzione, perché questi trattamenti sanitari obbligatori, 6.700, sì, sono quelli scritti nelle cartelle cliniche come TSO, ma quello che rileviamo noi nella realtà è che moltissimi trattamenti sanitari volontari, ossia la persona si rivolge all'ospedale per avere una cura, vengono trasformati. Pronto? È caduta la linea?
No, ti stiamo ascoltando attentamente.
Ah, perché sento un bip. Dicevo, mentre molti di questi trattamenti sanitari volontari, la persona magari vorrebbe uscire, firmare e uscire, ma lì gli viene fatto il ricatto. Attenzione, se esci ti lo facciamo trasformare in TSO, quindi ti conviene rimanere dentro in trattamento sanitario volontario, che così non viene segnato nella cartella clinica come TSO, che è assai più grave, e quindi resta dentro in TSV se non vuoi peggiorare la tua situazione. E questo purtroppo avviene spessissimo, abbiamo visto che in molti reparti, quindi sono di fatto dei TSO mascherati, ecco, come TSV, ma in realtà sono i trattamenti sanitari obbligatori e decide il medico quando farti uscire. Quindi queste sono le cose più gravi che noi notiamo. Poi posso parlarvi tanto di quello che notiamo, per in 16 anni di attività antipsichiatrica ne abbiamo visti di tutti i colori. Di sicuro abbiamo notato, contrariamente a ciò che sostiene la psichiatria, soprattutto quella organicista, che spesso il disagio delle persone avviene in conflitti principalmente in famiglia, perché tutti nasciamo in una famiglia, ma purtroppo non sempre si va d'accordo con questa famiglia, non sempre i genitori vanno d'accordo, non sempre il figlio va d'accordo con i genitori col figlio, magari hanno abitudini diverse, e questo porta a dei conflitti. Il fatto di convivere sotto lo stesso tetto per forza a volte porta a momenti di rabbia, a momenti di sfogo, che inevitabilmente portano uno degli attori a essere classificato malato mentale, se la cosa viene chiamata l'ambulanza, viene chiamata la polizia, eccetera. Ci capita spessissimo di litigi in cui magari uno degli attori appunto chiama i carabinieri o la polizia perché è spaventato dall'atteggiamento, e da lì inizia la tortura psichiatrica, da cui è difficile uscirne, perché poi anche quando uno va volontariamente uno può avere degli episodi di ansia, di non so, insonnia, si rivolge alla psichiatria, ma le addizioni, questi qui non ti mollano più, cioè più delle volte la presa in carico fa sì che la persona venga chiamata a fare colloqui spessissimo a decisione dello psichiatra, e non possa sottrarvisi, perché se ti sottrai al colloquio rischi trattamento sanitario obbligatorio, quindi entri in un girone infernale. È brutto doverlo dire, ma noi delle volte diciamo alle persone: attenzione, non rivolgetevi alla psichiatria, soprattutto quella pubblica. È triste doverlo dire, ma la psichiatria pubblica inevitabilmente con la digitalizzazione oltretutto si viene immessi in un computer con quella dicitura, malato mentale, ansia, depressione, sono stigmi che poi è difficile togliere, che se una persona torna al pronto soccorso una seconda volta per un qualsiasi altro motivo viene fuori, ma come questo però magari è poco credibile, no? È già stato in psichiatria, si è già rivolto a noi, per cui attenzione allo stigma che rimane, è un'altra cosa che tanti stanno malissimo, tante persone che hanno subito la psichiatria hanno così tanta vergogna del fatto di esserci finiti che non vogliono parlarne. Ecco, noi invece stimoliamo e cerchiamo, almeno nello sportello d'ascolto, cerchiamo di stimolare le persone a dire: raccontate quello che è successo a voi, raccontate le violenze, gli abusi che avete subito in forma anonima, come volete, senza dare i nomi dei professori per non finire magari in grane penali, però mettere per iscritto serve alla persona per tirar fuori ciò che ha subito e anche per poter far sapere ad altri quello che può accadere, quello che vi potrebbe accadere. E quindi tirare, e serve anche come proprio sfogo per poter dire a tutti ciò che uno ha subito senza tenerselo dentro. Chiaramente siamo tutti diversi, non tutti hanno questa voglia di tirar fuori, di raccontare, molti preferiscono tenerselo dentro queste terribili storie che hanno subito. Noi abbiamo fatto delle interviste a persone che hanno subito il trattamento elettroconvulsivo, l'elettroshock, quello che veniva chiamato elettroshock, che è ancora in auge, perché tanti non sanno che in Italia fra i trattamenti sanitari c'è anche l'elettroshock, la terapia elettroconvulsiva, che ha sempre il medesimo scopo, quello di far venire le convulsioni tipo epilettiche a una persona in modo di fargli passare quello che agli psichiatri non va bene. Ecco, noi abbiamo raccolto testimonianze di persone che l'hanno subito e vi assicuro che è terribile sentirsi raccontare ciò che queste persone hanno passato legati a quei letti con gli elettrodi applicati alle tempie, anche se adesso si fa l'anestesia, quindi sembra più normale, però ecco, il trattamento è sempre lo stesso di quando lo inventò Cerletti, praticamente lo scopo è fare un attacco convulsivo alla persona in modo che sia notato che dopo l'attacco convulsivo uno sta meglio, è meno depresso, si riprende. Ci siete sempre?
Sì, ci siamo sempre, ti ascoltiamo con grande interesse su questo. Con noi avevamo, cioè con voi avevamo già parlato appunto della situazione che viveva anche Alice di Vita, che è una ragazza di 26 anni rinchiusa, a proposito di la psichiatria che non si toglie mai più di mezzo, no? Dello stigma che vivono le persone, su quello è un po' che non ci aggiorniamo. Se magari avete, facciamo una parentesi, se avete un aggiornamento anche sulla situazione di Alice, noi saremmo ben felici di sapere come
allora
sta.
Di Alice posso saper dire che siamo riusciti a farla uscire, perlomeno senz'altro il nostro intervento, ma soprattutto quello di alcune è giusto dirlo, di alcune istituzioni, perché abbiamo mosso il garante dei detenuti, il garante delle persone private della libertà personale e il difensore civico regionale, forse anche grazie alle loro pressioni sull'amministratore di sostegno e sulla casa di cura che teneva Alice, si è riusciti a farla uscire da lì. A farla uscire da lì adesso è allocata a casa della madre. Poi qui ci sono dei dissidi fra padre e madre, vabbè, familiari, su cui noi più di tanto non vogliamo entrare, chiaramente. Però ecco, a noi importa che questa ragazza venga ascoltata, perché quello che hanno cercato di fare, stanno cercando di fare, di darle l'incapacità di intendere volere. Dandole questa incapacità, non è più lei a poter dire la sua parola su dove vuole essere allocata, con chi vuole stare, eccetera. Lei manifesta una sua volontà, lei vorrebbe stare col padre, però non viene ascoltata, semplicemente perché appunto è ritenuta incapace di intendere volere, quindi la sua parola conta molto. Poco, come sempre le parole di chi finisce in questo girone infernale valgono pochissimo. Quindi sono gli esperti che la osservano, tutti quelli, gli attori che stanno intorno, istituzionali, che osservando lei, il padre, la madre e tutto, cercheranno di capire cosa è meglio per lei, ma noi sappiamo che purtroppo non lavorano così in trasparenza, ci sono spesso delle spinte dietro. L'amministratore di sostegno è una figura di un'importanza enorme, però l'amministratore di sostegno sono avvocati, persone che seguono anche 70-80 persone, non hanno neanche il tempo di conoscere la persona. Pensate che questa ragazza, gli hanno finalmente tolto la tracheotomia, ricordate, aveva un tubo per poter respirare, su questo lotte eccetera eccetera, alla fine, come già si sapeva da mesi, hanno potuto fargli l'operazione e finalmente rimuovergli questa cannula. Però non è finita, perché adesso continua deve pulirla, eccetera, eccetera. Però non viene lasciata a lei la decisione di che fare, con chi restare. Cioè ci sono ancora tutte questi nodi che rimangono irrisolti, soprattutto il fatto che lei non venga ascoltata assolutamente. Quando è stata dimessa dall'ospedale, finita l'operazione, la madre non si è presentata, ha avuto dei disguidi, probabilmente doveva andarla a prendere, non è andata. Doveva andare l'amministratore di sostegno, che era in un'altra città, ha dovuto partire. Il padre, che era lì, non poteva prenderla, non poteva neanche tenerla, ha fatto questo errore, l'ha presa, l'ha messa in macchina, ha detto vabbè, aspettiamo nel parcheggio, dobbiamo liberare il posto d'ospedale, dicono che dobbiamo uscire, liberare la stanza. Solo questo fatto è stato un problema enorme, perché il padre non doveva neanche portarla fuori dall'ospedale lui, perché doveva farlo la madre o l'amministratore di sostegno. Allora, a questo livello non si può, la ragazza si è messa a piangere quando è arrivata l'amministratore di sostegno, voleva stare col padre, invece ha dovuto andare via con questa figura che neanche conosce, anzi che diciamo abbastanza detesta, per quanto ne so. Siamo a questi livelli, quindi questo è il caso di Alice, che continuiamo a seguire, tra l'altro. Il padre è venuto anche al presidio che c'è stato a Firenze pochi giorni fa, c'è stato un presidio per un'altra ragazza, Janska, che non ha diritto alla sessualità in quanto incapace di intendere volere, nonostante abbia da 10 anni una relazione con un fidanzato. Hanno saputo che la madre ha lasciato la figlia a dormire col suo fidanzato una volta che è uscita dall'istituto, ogni tanto può uscire, stavano insieme da 10 anni, hanno dormito insieme, insomma quando l'hanno saputo quelli dell'ospedale, addio, denuncia la madre per circonvenzione di incapace, perché la figlia non può avere accesso alla sessualità in quanto incapace di intendere e volere qualunque cosa lei faccia, uno stupro sostanzialmente. E queste sono delle assurdità, insomma. Ma perché non si ascolta la ragazza? Perché non si ascolta il suo volere? Perché il suo fidanzato deve essere denunciato quando c'è un rapporto consenziente, che tutti lo sapevano? A questo livello arriva la psichiatria, a toglierti anche il diritto alla sessualità. È questo che la rende particolarmente perniciosa e mortifera, ed è per questo che noi sollecitiamo la nascita di altri collettivi che controllino la psichiatria, che controllino gli abusi. Siamo pochi a fare questa cosa, questi collettivi che ascoltano le persone senza pregiudizio, che cercano di intervenire conoscendo i nodi della legge 180 che regola l'internamento, che regola la psichiatria, però ci vorrebbero tanti collettivi. Avete visto anche il telefono viola di Milano, no? Nell'intervista alla televisione Rai News, ecco, una pecca che volevo dire di quei servizi molto belli, perché abbiamo ascoltato i genitori, abbiamo ascoltato il telefono viola di Milano, Giorgio Pompa, il nostro collaboratore, anche lui è al telefono d'ascolto. Però ecco una pecca: come sempre non vengono ascoltate le persone che hanno subito la psichiatria. Perché non si deve ascoltare loro? Perché non intervistare chi è passato attraverso quelle gacci? Provate a parlare con loro. Perché la televisione non l'ha fatto? Mancava un po' questo. Come sempre manca questo, la voce delle persone che subiscono. Sono sempre altri attori che parlano per loro. Questa è la grande ingiustizia che fa sì che queste persone siano squalificate, no? Siano peggio del detenuto. Come vi dicevo, il detenuto ha ancora dei diritti, a parte che ha 3 gradi di giudizio, c'ha diritto a un avvocato, difensore, eccetera. Il pregiudicato mentale, chiamiamolo così, non ha diritto all'avvocato, non ha i 3 gradi di giudizio. C'è un giudizio di uno psichiatra che lo osserva e che decide, punto e basta, e poi saranno altri a osservarlo, ma non verrà mai ascoltata la sua voce. Questo li rende proprio più derelitti.
Tu parlavi prima di contenzione anche farmacologica, non soltanto meccanica, questa anche nelle carceri, lo sappiamo, è usata moltissimo ed è una, insomma, anche lì una forma importante. Volevo domandarti un'ultima cosa, sempre rispetto a questa seconda conferenza nazionale sulla salute mentale di cui tu parlavi. C'è stato tanto un affondo sul rilanciare, e anche una retorica sul rilanciare l'assistenza territoriale per la salute mentale, insomma. Ma di fatto poi nello stesso piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui tanto si parla in questi ultimi mesi, di disagio, di fragilità psichiche non si parla, e la questione il titolo di questa conferenza era anche per una salute mentale di comunità, ma sappiamo tanto quanto, soprattutto in quest'ultimo periodo, questo campo subisca debolezze della sanità territoriale che troppo spesso portano proprio a prendersi cura troppo tardi e in luoghi inadatti. Quindi a partire da questa retorica della salute mentale di comunità, noi ci viene da pensare a un libro che avevamo letto un po' di anni fa, mi pare Dentro ogni scemo c'è un villaggio, può essere il titolo,
di Giuseppe Bucalo,
esatto, che era un libro insomma paradossale, che non dà risposte alle ragionevoli tra virgolette preoccupazioni della psichiatria su come controllare, normalizzare persone che vedono cose che noi magari non vediamo, che ascoltano voci che noi non vediamo, che vivono il loro tempo e il loro corpo in un modo in cui non conosciamo. E noi pensiamo che sia anche tutta questione di volumi a volte, no? Capita dei periodi in cui uno ha un volume più alto. Ecco, rispetto a questa retorica anche della salute come con un approccio di comunità, non avendo poi soldi, che cosa, qual è la vostra lettura, appunto?
Siamo un po' spaventati perché questa richiesta di aumentare i servizi territoriali, dare soldi sostanzialmente agli psichiatri nuovamente, senza andare all'origine, senza ritornare a ciò che diceva Basaglia, senza andare tanto lontano. Insomma, abbiamo avuto anche noi un Basaglia che diceva: attenzione, la psichiatria non può essere organicista, non può andare a vedere il cervello della persona come il suo neurone malato, è proprio ciò che gli sta attorno che va osservato per capire il perché la persona sta male, e poi si interviene chiaramente solo se questa persona denuncia di star male, oppure se chiaramente c'è del disagio intorno, ma ascoltando tutti gli attori e senza isolarlo in comunità o in posti lontani, come purtroppo vediamo che avviene sempre più spesso, perché spesso le persone vengono allontanate dagli amici, dell'amicizia, eccetera. Un'altra cosa che succede spesso in questi reparti è che non si può fare le visite, viene tolto il telefono tante volte per punizione. Ci sono tutte queste punizioni interne che vanno dal telefono alla negazione della sigaretta. Sulla sigaretta anche lì quante si può scrivere libri, sulle sigarette, sull'amministrazione delle sigarette nelle istituzioni totali, dal carcere al manicomio, sì, all'SPDC o anche alla scuola, se vogliamo. Cioè, in fondo questo è un sistema di controllo delle persone, no? Ecco, noi teniamo un po' questo, se non si va a capire l'origine, cioè a ritornare alle critiche che venivano fatte negli anni 70 grazie alle lotte portate avanti, perché come sempre è il conflitto sociale che porta a delle conquiste sociali. Il conflitto sociale degli anni 70 ha portato a dei risultati, quell'abbattimento delle mura dei manicomi, insomma, è stata una cosa importante, è avvenuta solo in Italia. È triste rivedere adesso la riconquista di questi terreni da parte di quelli che non vanno bene, perché poi sappiamo che quando parliamo di aziende ospedaliere, cazzo, dice tutto questa parola, quindi siamo nel capitalismo, l'azienda deve rispondere a certi budget, non deve superare certe spese e ci siamo, quindi se facciamo un discorso capitalistico nella salute siamo fregati, vuol dire che anche qua entra il vil denaro, ma non certo la salute delle persone, e quindi è questo che va un po' tirato fuori, no? Alla fine l'origine dei mali è sempre quello, cercare di capitalizzare, di fare accumulo di denaro anche sulla salute delle persone. Quindi teniamo un po' questo approccio, perché questi destinare, aumentare i centri di salute mentale, eccetera, eccetera, mi fa pensare che avranno ancora più potere i psichiatri di decidere chi è matto, chi non è matto, cosa fare delle persone. Quindi vigilare su questa cosa, è importante che la popolazione vigili su questi abusi, perché è solo vigilando che si può scoprire se viene fuori, se non tante cose vengono. Maria, grazie a Gianni Kedda, che ha lavorato con Basaglia, è intervenuta molto in questi giorni anche sui giornali con degli scritti su queste vicende che stanno avvenendo in Italia. Dice, parla di una pianta, no? Sì, noi abbiamo toccato i rami della pianta con la riforma Basaglia, ma è il tronco che va visto, cioè attenzione, cioè tutta la pianta intera è la prima per intera che va messa in discussione così come è organizzata, perché se no continuiamo a commettere gli stessi errori, isoliamo le persone e poi vengono fuori quello che si incassa davvero e magari ammazza per strada la gente. Ma anche lì andiamo a vedere chi lo aveva in cura, andiamo a vedere che cosa prendeva, andiamo a vedere che tipo di disagio aveva. Tante volte è un disagio sociale, il più delle volte sono disagi sociali. Se le persone hanno un lavoro, hanno di che vivere, c'è molto meno disagio. Il disagio è anche una questione di classe, senza
certo
dubbio,
che lo è assolutamente,
assolutamente. Anche per le persone che hanno i soldi possono accedere comunque a cliniche private dove puoi più dire la tua, i parenti possono dire la propria, chi finisce nel pubblico è già meno, quindi anche qua si vede che è una questione di classe, come in tutte le cose, una questione di capitalismo e di classe. Infatti questo può guardare. Comunque, a proposito di libri, volevo consigliarvi un bellissimo libro, molto bellino, che avremo adesso a presentare, la Sonia Ambrosetti che l'ha scritto, Hanno legato la zia Lia, si chiama, è molto bello, un libricino edito da Sensibili alle Foglie, che parla proprio di questa persona che lavora nei reparti, soprattutto dove muoiono gli anziani, nelle cliniche dove vanno a morire gli anziani. Gli anziani vengono legati moltissimo e lì comincia a interrogarsi, ma come noi leghiamo le persone umane, ma cosa vuol dire questo? È un libro che fa aprire gli occhi su che cos'è la contenzione fisica, cosa vuol dire, e anche sulla possibilità nostra di intervenire, perché ricordiamoci che c'è adesso il testamento biologico presso il proprio comune, e forse vale la pena di interessarsi di questo, perché nel testamento biologico possiamo scrivere delle cose, di non commettere abusi sul nostro corpo. Quindi consiglio anche questo, sentiamo un attimo questo testamento biologico, forse può migliorare un po' il nostro fine vita, ecco, cominciamo a pensarci, perché da vecchi si viene legati quasi sempre,
È vero.
Quindi forse è meglio mettere le mani avanti per non finire legati mani e piedi in croce come la povera Elena Casetto e tanti altri di cui non si sa neanche il nome. Guarda, è morto uno adesso a Livorno legato al letto, non sappiamo neanche il nome, abbiamo fatto un presidio, abbiamo diffuso un volantino sotto l'ospedale, tra l'altro è venuta una signora a dirci che questa persona era legata al letto da tantissimi giorni, non da solo 7 giorni come avevano scritto i giornali, e chiaramente è morto di complicazioni polmonari, basta, l'ospedale si limita a dire questo, però caspita, uno che è stato legato al letto 20 giorni, non so, magari qualche responsabilità c'è, insomma. Speriamo che questo, quello che hanno annunciato nel, in questa cosa di salute mentale che hanno fatto, questo incontro, hanno annunciato, il ministro Speranza ha detto che entro 3 anni verrà tolta la contenzione meccanica.
È un tempo dilatato, è un tempo lunghissimo, 3 anni, no?
Piuttosto lungo. Se succedesse, beh, sarebbe già buona cosa. Speriamo che almeno, però ecco, poi c'è la contenzione farmacologica, non dimentichiamoci, anche su questa noi battagliamo, che sì, tu puoi segare una persona, ma se poi me la imbottisci, che non capisce più niente, sbava nel letto e lo trovi come ha trovato, come la mamma di Elena denuncia di essere andata nell'ospedale dove Elena è morta il giorno prima, era sbavata e pisciata nel letto, perché questo avviene anche, che le persone vengono abbandonate o legate al letto perché non c'è personale, vabbè, legalo e via, no? E quindi così risparmiamo sul personale, quindi ci risiamo sul problema capitalistico, cioè risparmio e quindi leggo. Insomma, tante cose, mannaggia.
Alberto,
tante cose.
Noi ti ringraziamo tantissimo per, insomma, per questo tuo intervento di questa mattina, che è stato chiarissimo e ha messo a fuoco tanti punti. E ci risentiamo presto, prestissimo, così
grazie
ci aggiorniamo.
A voi,
grazie a te come a sempre, e grazie a voi per quello che fate. Un abbraccio grande.
Un abbraccio a voi, al povero Salvatore, che tante volte è venuto da noi in Salvatore, che lo abbiamo sempre con affetto. Vabbè, se n'è andato troppo presto.
Se n'è andato
grazie
troppo
a voi.
Presto. Ciao Alberto, ciao.
Ribellarsi è giusto, un gesto di rivolta per costruire.